Schäuble, vorrei cominciare da quella persona che è stato il primo grande critico d'arte nel senso moderno. Charles Baudelaire, l'autore dei Fleurs du Mal, lui scriveva sui giornali delle critiche d'arte. Questi articoli sono stati raccolti in un libretto molto interessante che si chiama Curiosité esthétique. In questo libretto c'è una frase che io spesso ricordo, ormai sono vecchio, ho le mie idee, io ricordo spesso quello che dice di due artisti dell'Ottocento. Parla di Courbet, il pittore realistico per eccellenza, e parla di Ingres, pittore accademico per eccellenza dell'Ottocento francese. Siamo nel fulcro delle arti, a quell'epoca lì, dobbiamo essere onesti, altrove si diceva ancora poco d'arte, la Francia assolutamente lì era il fulcro mondiale di tutti gli avvenimenti artistici. Lui, parlando di questi due artisti, dice che sono due grandi artisti che si sono immolati sull'altare della loro fede. Si sono immolati, si sono sacrificati per quello che era la loro fede nell'arte. Stiamo parlando di due geni. Perché cito questa cosa? Perché io devo parlare comunque e dire due parole del Massimo. Il Massimo resta uno di quei pochi galleristi che noi dobbiamo essere coscienti, che dà spazio agli artisti ticinesi. Negli anni Ottanta, in Ticino, io mi ricordo molto bene, chiunque, qualsiasi artista parlava della identità della nostra cultura. Io che sono uno scettico per natura, scusatemi, io su un'identità ticinese non ci ho mai creduto più di quel tanto. Eravamo un bagliaggio che dipendeva dai cantoni d'Oltre Alpe, eravamo un'appendice della Lombardia. Io, quello che si chiama, per esempio, pensando a personaggi come Filippini, le feste campestri, o il Signore dei Poveri Morti con le immagini del padre che abbraccia la madre quando arriva la notizia della scomparsa del figlio, che è annegato nel Ticino, presente il giovane felice Filippini. È un po' la storia del Boccalino e dei Zoccoletti, né l'uno né l'altro sono ticinesi, sono un po' delle invenzioni che abbiamo fatte per conquistarci la nostra identità. Così Filippini, adesso vi do un piccolo inedito, quando lui fa la festa campestre, in realtà non descrive quella che è la festa di San Provino, sempre trovato un po' particolari quelle giostre, ma riprende un quadro di Opitz, un pittore tedesco degli anni 20. Si trattava di una fiera ad Amburgo, eppure è la nostra identità. Dunque io sono un po' scettico, negli anni 80 mi trovavo su questa strada. Oggi come oggi, però, quell'appiglio ad una nostra cultura è molto sentito in un'epoca che chiamiamo di globalizzazione. Dunque, grande ammirazione per Massimo, che continua con grandi sacrifici da eroe queste esposizioni di artisti locali nostri. Allora ecco, la Sibilla apporta qualcosa a quella che è la nostra identità. E altrettanto eroico è l'artista, perché l'artista si fa un po' fatica in tempi di Covid, in tempi di queste notizie, ma già da prima si è perso un filo. Se io guardo i presenti, vedo pochi ragazzi. Adesso senza offesa per le signore, però siamo tutti che abbiamo già sorpassato, facciamo i 25 anni, per essere molto generosi, ma non siamo giovanissimi. C'è come se qualcosa si fosse disperso. Ecco, questa mostra del Massimo, lui l'ha detto, è la prima personale della Sibilla in Ticino. La Sibilla, sappiamo, viene non a famiglia artistica Max e Madeleine Leubli. In questa galleria il Max Leubli aveva esposto nel 2006, se non sbaglio. La mamma è colei che porta avanti questo magnifico atelier a Claro, che porta avanti il ricordo con grande coraggio, eroica anche lei, facendo visite guidate, aprendole al pubblico. E chi manca oggi, io lo dico per una figlia, probabilmente tuo papà, eh? Se sei stata fiera di esporre in un luogo dove hai esposto tuo papà. Il papà è scomparso da 2 anni, mi ricordo 3 anni fa per l'85esimo compleanno aveva ancora fatto una mostra, l'Arte e Valori, sempre qui a Giubiasco, quindi noi portiamo in Sibilla, c'è qualcosa del ricordo. Infatti la Sibilla nasce in questo ambiente e lei in qualche modo è artista da sempre, e poi vedremo esattamente come. Questa famiglia artistica ha avuto un suo peso, perché fra le mostre, lei espone dal 1990, fra le mostre che hanno fatto ci sono almeno 2 mostre in cui espone col papà e la mamma, che sono a Friburgo nel 2016, ancora prima, non so se è qui, dall'amico Flavio Galotti di Locarno, all'Arte Colora. Anche lui personaggio molto attento, purtroppo la galleria non ce l'ha più. Dunque la Sibilla comincia nel 90 ad esporre, però non espone in Ticino. Perché? Perché lei ha vissuto, per vicende familiari, ha 3 figli, vuol anche dire, quando le donne fanno arte, le donne sempre sono eroiche, perché comunque hanno una famiglia, dei figli da tirare grande, e allora bisogna rubare all'arte il tempo che si può. E lei espone. Lei ha vissuto a Londra, Buenos Aires, Vienna, non per brevi periodi, per molti anni, i figli tuttora vivono e lavorano a Vienna. Lei è esposta dal 90 con talora lunghe interruzioni. Se io leggo 90 a Londra, 98 a Buenos Aires, ma dopo le cose si intensificano, sono 10 di mostre. Ma questa è la prima in Ticino. Dunque è un motivo per avvicinarci a lei e comprenderla. Questa mostra corrisponde anche con un suo profondo cambiamento interiore. Ci sono dei fili di estrema coerenza nella sua arte. La Sibilla, in questi periodi, quando era fuori dal Ticino, lei cosa fa? Lei è un artista sostanzialmente che si avvicina, è in una via in mezzo tra quello che si chiama pop art e nouveau realisme, quello di Armand, per esempio, di Spörri. Cioè cosa fa? Lei recupera dalla società quello che la società getta, fa un'azione politica, nel senso che noi gettiamo delle cose e vengono recuperate ad un'estetica superiore nell'opera d'arte. Questa è un'azione politica, anche questo va ricordato. Più grande artista politico del XX secolo, se io facessi la domanda a voi, voi mi citereste Picasso, chissà chi, in realtà è stato Kurt Schwitters, perché Kurt Schwitters, dadaista, recupera i biglietti del tram che la gente butta via e li propone ad opere che oggi sono nei musei e che ammiriamo. La nostra società, se qualcosa deve imparare ancora, è recuperare gli individui marginali della società, coloro che sono marginali perché arrivano da noi, poi deve recuperare, e qui per esempio chi ha lavorato nei monumenti storici è molto importante, deve recuperare, preservare quello che è il suo passato. A me fa molto male, e qualcuno me lo disse, qualcuno che veniva in Ticino, un direttore del Guggenheim di Venezia, venne a fare una visita a Lugano, mi disse: ogni volta che vengo a Lugano sono sempre più deluso, perché lui ha visto la Lugano delle belle linee, una Lugano meravigliosa, e oggi vede i corridoi che scendono verso il centro, guarda verso le colline, vede quel che vede, sapete meglio di me. C'è qui un architetto, colpa vostra in parte, mi spiace dirlo, però la terra di grandi architetti, succede anche questo. Dunque, questo per dire che la Sibilla ha questo tipo di intervento. Poi, dentro di sé, ha una seconda passione, e qui è forse veramente l'imprinting della mamma, che è un artista del tessuto. Lei ama i tessuti, la cucitura, soprattutto ha sempre amato le perle. Lei, quando faceva altro, quel mondo delle perle, un suo lavoro molto intimo, che sostanzialmente lei faceva quello che si chiama le arti minori. Lei faceva dei gioielli, faceva delle broche, delle cose del genere, arte minore. E sempre più è stato preso da questa cosa. Negli anni più recenti, e questa è una scelta che capita in perfetta concomitanza col suo desiderio di tornare in Ticino. Voglio ricordare a tre figli a Vienna, chi cavolo glielo faceva fare di tornare in Ticino, poteva stare benissimo a Vienna, qualcosa l'ha riportata nella nostra terra. E veramente devo dire, e qui io lo invidio, lei ha più amore per questa terra, magari di me che ci vivo da una vita, perché sono abituato, e lei è tornata qui con una grande passione, un grande amore. Questo l'ha portato anche a rivoluzionare la sua espressione artistica. Improvvisamente lei è andata a cercare la propria espressione dove, in un mondo molto distante, che è un mondo arcaico, in segni che appaiono da quando appare la cultura, è ripescato in quel mondo lì. Come se lei scavasse in se stesso a cercare delle origini profonde del suo modo di esprimersi. Ed è così che si arriva a questi rilievi e lavori che vediamo oggi. Noi dobbiamo sempre ricordare un dettaglio. Lei viene da Vienna. È un caso. Non so manco se lei lo conosceva di nome, ma non so se l'ha studiato. Io da ragazzo, quando frequentavo l'università a Firenze, la mia docente, la Mina Gregori, mi obbligò a leggere un testo di un grandissimo storico dell'arte che è Alois Riegel, austriaco. Alois Riegel è quello che ha studiato l'evoluzione del segno nel tempo. Alois Riegel è quello che ha studiato in particolare un elemento decorativo che è la palmetta persiana e ha notato che questa passa attraverso tutta la storia dell'arte fino, e lui ha origine in quell'ambiente lì, fino alla secessione viennese. Quando noi guardiamo un Klimt o cose del genere, noi vediamo delle opere estremamente raffinate, l'oro, i fiori, tutto quello che vuoi. E se andate a leggere in dettaglio, noi vedremo una successione di segni arcaici dove Alois Riegel ha avuto la sua importanza. Alois Riegel, facendo così, è anche quello che ha portato, che è abbastanza moderno, è del XX secolo, ha portato una netta rivalutazione di quello che sono le arti minori nel tempo. Tra i miei docenti a Firenze c'era la mia Maria Grazia Ciardi di Udè dal Poggetto, era un insegnante di arti minori. Lei mi insegnò che, per esempio, le maioliche di Caffaggiolo del 500, primi sei, sono opere d'arte che hanno una dignità assoluta, paragonabile con quella di un dipinto o qualcosa del genere. Lei opera su questa strada qui, cioè lei ha ripreso in quello che sono dei rilievi dove mantiene le perle che lei adora, quel suo mondo lì, è passata anche a rilievi che sostanzialmente si distanziano molto da quel lavoro iniziale di collane o quello che volete voi, ha mantenuto questa strada con grande coerenza. Quindi vedete, la perla è qualcosa di povero, esattamente come recuperava l'elemento che veniva buttato e ne proponeva qualcosa, se diciamo, di po', esattamente così lei recupera quello che è un'arte minore per proporre qualcosa che va in un altro ambito. Prima, quando ero qui in galleria, qualcuno, tra l'altro bravo, è tutto ridipinto, me l'ha detto sei volte, a questo punto allestita bene, proprio perfetto, roba che io non so neanche come riesce a farlo. Senta, se precisa, sì, qualcuno ha detto, è interessante, questi rilievi sembrano arte africana. È vero e non è vero, vi faccio due esempi. Uno è personale. Mio padre aveva un vaso in casa, ce l'ho ancora. Io da bambino mi siedo su sto vaso e lo rompo. Non ho dovuto restaurare, avevo 4 anni, pensavo fosse un vaso da notte, mi dico la verità, lo rompo. Mio padre, che era un uomo molto colto, lui non sapeva se questo vaso fosse cinese, 2-3.000 avanti Cristo, se fosse etrusco o se fosse africano, non lo sapeva. Rompendolo, cioè nelle cose tecniche, ha scoperto che è cinese arcaico. Questo vuol dire che in tutto il mondo noi abbiamo avuto un'espressione arcaica, ed è quello che ha studiato Riegel, che è comune, perché noi possiamo fare i razzisti finché vogliamo, però tutti abbiamo due braccia, più o meno corrispondono, due occhi, ci assomigliamo, tutti. Per cui questo nostro corpo e il nostro modo di ragionare ha determinato quello che è la nostra cultura e anche il nostro senso estetico. L'uomo nella sua evoluzione ha 5-6.000 anni di storia. Nella realtà noi prima abbiamo 400.000 anni di evoluzione in cui abbiamo vissuto in grotte, 400.000 anni di evoluzione. Questo qualcosa dentro di noi ha lasciato. Io affermo, ecco, se volete una cosa un po' originale, io affermo che il nostro gusto estetico, la sezione aura, tutto quello che volete voi, reca così, deriva da un'unica cosa, dalla gravità terrestre. Abbiamo un certo tipo di gravità, questa permette un albero di essere qualcosa, e noi in quel mondo lì ammiravamo l'assoluta perfezione di un albero, per esempio. Bellissimo un albero. Io ho avuto sempre qualche problema con gli artisti che copiano un albero. Vi ricordate la fiera di Milano? L'albero? Terribile, mi spiace dirlo. Qualsiasi piantina mutilata nei nostri giardini è più bello di quell'albero lì. Anche il nostro grande Botta nel giardino del Vittoriale, c'è anche lì un albero di mammo suo, bello, non è Botta, un grande artista, però non mi ha convinto. La natura è questa scrittura perfetta che viene dalla gravità. Dunque, noi abbiamo un modo simile di esprimerci, dovunque noi siamo. Hegel ha studiato questo. Noi, quando è che inizia la nostra civiltà? Qual è la differenza tra noi e un primate? Anche una scimmia sa usare un bastone per prendere le termiti. Mica scema la scimmia, anzi, abbiamo da imparare da lei molte cose, una memoria diretta più forte della nostra. Però la scimmia non fa una cosa. Quando nel Sudafrica si trovano delle conchiglie in una grotta, e queste conchiglie hanno un piccolo buco, lì inizia la civiltà. Perché? Perché questo piccolo buco dentro in queste conchiglie ripetuto voleva dire che qualcuno di conchiglie ha fatto una collana. E questa aspirazione alla bellezza, questa è l'inizio della nostra civiltà. È lì. La nostra civiltà deve molto alle donne. Perché? Quando una donna, avendo due mucchi di, che ne so, foglie di palma, quello che è, e le ha intrecciate per farne una storia, magari uno era più verde, l'altro era più sul beige o sull'ocra, quando ha detto ma io le intreccio, le une in diagonale, le altre in orizzontale, ha creato una trama per un'aspirazione estetica, ecco, questa è stata una delle grandi evoluzioni. Lì nascono i segni, la croce, la svastica, tutti i segni arcaici, quel segno greco che va avanti, adesso mi sfugge, sono vecchio, comincio a dimenticare i termini. Allora, una cosa, e questa è la seconda, cose africane, no, arcaiche. Voi, se pensate alla scultura di Modigliani, voi pensate sempre che la base, ed è logico pensare così, che la base siano le sculture africane. Perché Picasso, Matisse, girando a Parigi, Picasso ha un'epoca africana, no? Periodo Negro, hanno cominciato a vedere queste cose, hanno visto che c'era una grandissima intensità comunicativa in queste cose, più che magari le cose francesi esposte nelle belle gallerie, come le donnine nude in alabastro con le alette da libellula. Insomma, scaleria del Madonna, molto più potente sta roba qui. Noi sappiamo una cosa interessante, da una lettera di Modigliani, lui spedisce un disegno a suo fratello a Livorno, questo è citato dalla figlia Jeanne, spedisce questo disegno e gli allega una lettera: mio caro fratello, ti mando questo disegno di stile egiziano, non africano. Dunque, non è una piccola limitazione dire che è africano questo tipo di immagine. Potrebbe essere egiziano, potrebbe essere cinese, è un segno arcaico. Questo segno arcaico è una volontà di ritrovare delle radici, esattamente come la sua scelta di venire, tornare in Ticino. Ha voluto ritrovare se stessa. E lei non ha messo al centro dell'attenzione, però non lo so perché devo dirlo, si vede che è un artista, cosa devo dire? Si vede, poi non dico perché, come, ecco. E questa è questa vocazione. Ho parlato prima della nostra memoria genetica. Io sono convinto che, come io mi diletto di critica o di introdurre degli artisti, io devo avere ereditato da mio padre una dipendenza dalla vista e dall'analisi visuale. Così ritengo che Sibilla, dai suoi genitori, ha trasportato in sé qualcosa che la porta all'espressione artistica. Di nuovo un segno di grande fedeltà e coerenza nel suo interno. Io le faccio assolutamente i miei auguri. Lei ha avuto una evoluzione coerente, ma anche che ritengo straordinaria in questi ultimi 2 anni, e con molta urgenza, con molta felicità, lei ha trovato la sua linea. Lei si divide, lei lavora, ha ridotto il lavoro al 50% per avere il tempo di dedicarsi al suo mondo. Ecco l'eroico. Noi dipendiamo dalle nostre paghe, lei ha deciso di dedicare parte del suo tempo al proprio lavoro. Quindi io le auguro di cuore tutto il successo e ritorno a questa figura qui nel Bellinzonese, ma anche oltre, importante, che è stato il grande insegnamento dell'amato padre Max Loibli, che resta nel cuore di noi tutti, e anche del Massimo che l'ha esposto, come bene ha detto prima. Vi ringrazio per la vostra pazienza.